Seconda lezione. Accettazione di se stessi alla luce della grazia.
Credo che conosciamo l'importanza dell'accettazione di se stessi ai fini di uno sviluppo armonico della nostra personalità, del rapporto che possiamo avere col nostro io e con gli altri, che spesso questa crisi di identità, questa crisi di mancanza di valore, questa difficoltà ad accettarci può generare varie problematiche, da quelle proprio di tipo francamente depressivo. C'è una persona che non si sopporta, è arrivata a un'immagine così deludente di se stessa, che poi comincia a dire: non mi piaccio così, non mi sopporto, mi odio, mi autocondanno, mi punisco e così via. Non andiamo oltre, ma può anche nascere un altro tipo di atteggiamento, che è quello che di solito nasce, anche se poi tante volte finisce per portare alla depressione, che è quello proprio di cercare di dimostrare agli altri o a se stessi o a Dio che valiamo, proprio perché non ci crediamo di valere. Allora c'è tutto quello sforzo, quel tentativo di convincere noi stessi, gli altri e tante volte anche Dio, che valiamo, che siamo importanti, che siamo di valore, che serviamo a qualche cosa. Ma tutta questa spinta, tutto questo tentativo nasce spesso invece dal fatto di sfuggire alla nostra reale immagine, nel senso: non ci piaciamo, non ci vogliamo bene, non ci crediamo utili, non ci sentiamo valorizzati. Allora dobbiamo cercare con tutte le nostre energie di dimostrare invece il contrario. Ora il problema è che tante volte forse ci riusciamo a dimostrarlo. Ma sapete chi ci riesce di solito a dimostrarlo? Chi in fondo si accontenta di una identità così, molto, molto a basso livello. Tant'è vero che spesso un consiglio della società, il consiglio della terapia psicologica, il consiglio di tante risoluzioni umane è quello di abbassare la mira, cioè di cercare di non arrivare a quella perfezione, cercare di non arrivare a quella coerenza che tante volte vorremmo raggiungere. Tant'è vero, è come a dire: se non puoi arrivare a sparare, a colpire il bersaglio in alto, almeno accontentati di colpire un bersaglio più basso. Ecco, non puoi essere perfetto, non puoi essere santo, non puoi essere... Tant'è vero che poi il lavoro che spesso si fa nel campo psicologico è un lavoro di deresponsabilizzare. Tante volte, giustamente, tante volte, ecco, non lo fanno per male, degli psicologi, degli psicoterapeuti, nel momento in cui sentiranno che siete dei credenti, vi diranno: è proprio perché siete dei credenti che avete degli obiettivi troppo alti e quindi siete depressi perché non li potete raggiungere. Come a dire, se vi create degli obiettivi inferiori, come a dire, se in fondo il peccato lo tollerate, cominciate a comprendere che nell'istinto umano c'è la possibilità di sbagliare, cominciate ad accettare i vostri sbagli nel senso come qualcosa di ineluttabile, cominciate a dire che è normale, purtroppo, quando uno deve tradire una persona, l'adulterio, tutte queste cose fanno parte della logica dell'uomo, quindi bisogna imparare ad accettarle, ad assorbirle. È chiaro che spesso il consiglio sarà quello di abbassare la mira sugli obiettivi, perché giustamente la scienza umana sa che nel momento in cui ci poniamo di fronte un obiettivo troppo perfetto, un obiettivo troppo rigido, troppo grande, alla fine questo nostro tentativo di raggiungerlo sarà fallito, cominceremo a non farcela più, cominceremo a prendercela con noi stessi, cominceremo, come dicevo poco fa, a non accettarci perché non siamo stati in grado di portare avanti quella maschera o quel comportamento, come preferite chiamarlo, cioè che ci eravamo proposti di portare avanti. E quante persone realmente con un background di perfezionismo, di tendenza veramente ad essere rigidi, assolutisti, poi si incamminano verso la strada della depressione proprio per questa ragione, perché alla fine non riusciranno a portare avanti questa immagine di se stessi in maniera accettabile. Quindi fino a che la delusione riguarderà solamente i loro investimenti affettivi, il loro lavoro, le loro circostanze, magari sarà una depressione leggera, cosiddetta reattiva, ma quando la delusione riguarderà l'immagine di se stessi cioè quando si scopriranno in un'ottica, in una identità bruttissima, diranno: ma io questo sono, non lo sopporto, non lo tollero, e cadranno in questa trappola, come dicevo poco fa, del senso di colpa, dell'autocondanna e dell'autopunizione, come dire: mi devo punire perché sono stato così cattivo, perché sono stato così incapace di portare avanti quello che erano le mie linee morali, quello che erano le mie linee di comportamento. E sono persone che poi hanno grosse difficoltà pure a perdonarsi certi errori, perché da loro non se lo aspettavano. Cioè, in fondo questo è un sottile orgoglio, perché ci siamo costruiti un'immagine molto grande, molto bella di noi stessi, e quando invece ci accorgiamo che viene fuori o quel cuore malvagio, malato, di cui parlavamo stamattina, o non necessariamente questo, perché questa situazione può avvenire anche in dei credenti, cioè in delle persone che hanno ricevuto un cuore nuovo, però ignorano che nella loro mente ci sono ancora tante immondizie. Quindi quando vengono a venire fuori queste immondizie nelle loro menti, nei loro sentimenti, si meravigliano, come a dire che non si aspettano che da loro potevano venire cose così brutte, e infatti tante volte si arrabbiano, sono delusi, come a dire, ma con una forma sottile di orgoglio, come a dire: non me l'aspettavo da me questo. Ma il Signore ti potrebbe dire: perché, cosa ti aspettavi da te? Cosa ti aspettavi? Ecco, e questo tante volte ci fa realmente stare confusi, perplessi, dicevo, e c'è questa grossa problematica di accettazione di sé. E chiaramente nell'uomo così, che non può contare su questa rinascita interiore, che non può contare su questo cuore nuovo, su questo trapianto cardiaco in senso spirituale, e quindi non può contare su quella miracolosa affermazione che l'Apostolo fa: chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, cioè, come dire, come diciamo stamattina, proprio ha una nuova nascita, una nuova identità, ha una identità nuova che non è, che non risente di tutti i condizionamenti, di tutti i traumi, di tutte le storie che ha passato nella sua vita, perché viene direttamente da Dio, è una nascita, è una natura che Dio ci dà, nuova, meravigliosa, perfetta. Chi non può contare su questo, è chiaro che deve o da una parte ignorare questo vecchio uomo, questo cuore malato, sorgente di egoismo, di orgoglio, di negatività, per costruirsi quindi con l'aiuto di quei meccanismi che dicevamo poco fa di difesa, un'immagine accettabile di se stessi, un'immagine personale, un'immagine sociale. Di solito ci costruiamo tante immagini, ci sono persone che magari riescono solamente a costruirsi un'immagine sociale, cioè nel senso che appena sono in ufficio e sono i capo uffici, arrivano, mettono sull'attenti tutti quanti, dice, appena arrivano in casa la moglie li insegue e li mette sull'attenti lei. E che sono persone che riescono ad avere un'immagine accettabile solamente nel loro ruolo sociale, e infatti se voi le prendete al di fuori di questo ruolo, sono delle persone che entrano in crisi, sono deboli, insicure. Ecco perché tante persone vogliono stare magari sempre in ufficio, vogliono stare sempre nel loro lavoro, perché quello li fa sentire in una immagine, in un'identità in cui si sentono più accettati dagli altri e in cui si accettano di più. Ecco il pericolo del ruolo in tutti gli aspetti, quando noi, anziché comprendere che Dio ci ha dato un'identità nuova, cerchiamo di recitare un ruolo, di metterci una maschera, anche religiosa. E in questo purtroppo tante volte sembra che possiamo essere aiutati, perché ci sono tante maschere, tanti ruoli che la società in cui viviamo ha preparato, sembrano proprio pronti là perché noi li possiamo indossare e metterceli. Ma un ruolo, una maschera, una nuova posizione sociale, una nuova posizione di rapporto con gli altri, non cambierà il tuo di dentro, lo nasconderà semplicemente. Ecco perché dico, in mancanza di questa nuova realtà interiore, siamo costretti a metterci delle maschere, a scegliere secondo il nostro gusto, e poi in qualche modo questo ci protegge. Ecco, il ruolo sociale, il ruolo che scegliamo come habitus della nostra vita, ci protegge. Però ci sono dei momenti in cui anche le persone che voi vedrete, che sembrano le più sicure perché hanno potere in questa società, che sembrano le più sicure perché sembra che sono inavvicinabili, ma in realtà hanno una grande paura. Di solito c'è quella legge che più hai paura più batti i pugni sul tavolo, sembra il contrario. Mentre chi è sereno non ha bisogno di imporsi, perché già sta in una posizione di sicurezza, di serenità interna. Vedrete che queste persone che dall'alto del loro potere politico, economico, ci sono momenti magari in cui noi non li vediamo, è ovvio, in cui sono soli, paurosi, fragili e stanno malissimo, in cui quel copione che hanno scelto nella loro vita finisce e si trovano senza più sapere cosa recitare e stanno male veramente. E in quei momenti certamente lo Spirito Santo cercherà di parlare anche a loro, però noi possiamo realmente ascoltare la voce di Dio, dello Spirito Santo che cerca di condurci a una vera identità, o possiamo, come diciamo questa mattina, dire no, la mia vita va bene, come l'ho dipinta, come me la sono costruita, come ho cercato di abbellirla, cercando di non vedere tutti i lati negativi, come l'ho mascherata, come l'ho colorata, anziché capire che è una gabbia di egoismo, è una gabbia di peccato, volere stare in questa gabbia. E tante persone, purtroppo, cioè è pazzesco questo, ma preferiscono la loro gabbia, colorata, agghindata, dipinta, c'è magari pure un bel dipinto di cielo per avere la sensazione pure che si è liberi, ma in realtà poi quando uno vuole cercare di uscire ci sono le sbarre che ti trattengono alla tua vecchia natura, al tuo vecchio uomo, a questo cuore malato di cui parlavamo e il cui progetto di Dio è quello di darne uno nuovo, di cambiarlo. Dicevo quindi che la maggior parte delle persone tendono con questo ausilio dei meccanismi di difesa, li vedremo più avanti in un altro studio, li accenneremo, di costruirsi un'immagine accettabile di se stessi, di tipo personale, sociale, religioso. E a tal proposito, infatti, Gesù era molto duro, ancora una volta, con i farisei e li rimproverava, come noi leggiamo in Matteo al capitolo 23, versetto 27 e 28. E diceva appunto così, in una forma che un poco esprime quello che abbiamo detto noi della maschera, forse in una forma ancora più estremista, più brutale, potrebbe sembrare. Diceva: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, proprio meravigliosi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, verso 28, di fuori apparite giusti alla gente, ecco questa giustizia che si prende come un habitus, come una maschera, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità e di malvagità. Ecco, Gesù aveva fatto un po' una diagnosi, ecco perché lui non era molto amato, perché era una persona che rifletteva la vera immagine di ogni uomo. C'erano le persone che cercavano di riflettersi gli uni negli altri e dicevano: ma io sono cattivo un po' meno di te, cioè non si paragonavano mai nello specchio della santità di Dio, si guardavano gli uni gli altri e dicevano: io non sono come quello, mentre che lo dicevano già erano peggiori magari. Ma Gesù era come uno specchio meraviglioso in cui chi si voleva vedere, perché chi non si voleva vedere, cioè reagiva come i farisei. Ma ricordatevi la vita di Zaccheo, c'è stato un bell'articolo che ho letto di Don Serafino su un numero di Rua, dove disse che Gesù, quando entrò in casa di Zaccheo, non gli cominciò a fare una predicazione su quanto lui doveva ritornare, sul fatto che era stato un ladro, sul fatto che doveva restituire quello che aveva rubato, sul fatto che non era giusto che lui si comportasse così. Lui non gli fece niente di tutto questo, ma la santità che emanava dalla presenza di Gesù lo fece sentire veramente imbarazzato, lo fece sentire in colpa, lo fece pentire e lui stesso decise di recuperare, cioè di riparare a tutti gli imbrogli, a tutte le cose che aveva fatto, senza che Gesù gli disse niente. La luce di Dio smontò quella sua immagine di persona che forse si sentiva in gamba, dice: io ne ho fregati 100.000, non sono come gli altri che... Ed era molto contento di questa sua immagine Zaccheo, fino a quando Gesù non entrò in casa sua e si accorse invece che quello che per lui sembrava un vanto, sembrava una cosa che lo rendeva più importante, più furbo, più potente degli altri, in realtà era un'immondizia, era una spazzatura, si sentì in colpa tremendamente e sentì veramente che la salvezza era entrata quel giorno nella sua casa, solamente perché la presenza di Gesù, la presenza di luce, aveva dato questa consapevolezza. Quindi persone che sono aperte alla luce, la luce metterà in crisi i loro equilibri. Non ci sarà bisogno che Gesù ti dice molla questo, molla l'osso, fai così, fai colì. La luce di Dio metterà in evidenza le tenebre e tu sentirai questo bisogno. Ma i farisei evidentemente non sentivano questo bisogno, ecco perché Gesù doveva dirglielo. E neanche dicendoglielo cambiava qualche cosa, purtroppo, spesso. E lui glielo diceva: smettetela di sembrare giusti all'esterno, perché voi siete peccatori, detto in termini più semplici, come gli altri. Non credete che perché solamente vi apparite giusti, avete imparato ad autocontrollare la vostra aggressività, sembra che non avete fatto sbagli, voi non avete bisogno dello stesso cuore nuovo di cui hanno bisogno le prostitute e i peccatori. Anzi, in un'altra esclamazione, sembra che Gesù disse che i pubblicani, i peccatori, le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Ma questa non è un'esaltazione del peccato, ma vi precederanno perché? Perché si saranno pentiti veramente, perché avranno compreso il bisogno di una rinascita interiore, mentre voi che vi ostinate a sentirvi giusti perché siete solamente osservatori di regole esterne, non capirete questo bisogno di rinascita interiore e ve ne andrete magari senza, vivrete una vita senza mai avere compreso l'importanza di una rinascita interiore. Questo era come Gesù apostrofava i farisei, e questo spirito di farisaismo è uno spirito molto comune nella nostra vita, proprio per il tipo di logica, il tipo di il sistema culturale dove siamo inseriti, in cui tante volte, non essendoci delle reali soluzioni, ci si deve abituare a recitare, a prendersi in giro, non solo a prendere in giro gli altri, questo è più facile, ma a prendersi in giro. Ognuno di noi deve imparare a fare finta di non avere problemi, perché sennò chiaramente non supererà mai quella fase adolescenziale in cui problemi altro che se ce li abbiamo. Ognuno di noi è stato adolescente, ognuno di noi ha vissuto quell'impatto assurdo con la realtà dopo che aveva sognato, aveva pensato che l'amore era bellissimo, aveva pensato tante cose bellissime, poi c'è stato quell'impatto che ha fatto crollare tutti questi ideali, e a un certo punto ognuno di noi si è dovuto rassegnare a dire: o qua ho deciso di vivere, di integrarmi con la società in cui sono, oppure non posso andare avanti. Quindi ognuno di noi si è dovuto scegliere più o meno consapevolmente una maschera, ognuno di noi ha dovuto cercare di conciliare queste spinte, questi ideali, con la realtà circostante. E infatti questo avviene quando c'è uno spirito farisaico in una maniera molto più accentuata e soprattutto irreversibile. Ma quelli che invece sono sulla via della salvezza, la scrittura parla tante volte di persone ordinate a salvezza, preordinate a salvezza, che sono sulla via della salvezza, ma non è in un senso di predestinazione, ma in un senso di ricerca interiore. Dicevo poco fa, ci sono persone che, pur avendo portato le stesse maschere, pur avendo usato la stessa violenza, pur avendo fatto gli stessi peccati di altri, di dentro stanno cercando un'alternativa, stanno cercando una soluzione. Zaccheo era uno di questi. Zaccheo era una persona del genere, era stato un grosso imbroglione, però di dentro era sulla via della salvezza, cioè aveva una ricerca dell'amore, della verità, della giustizia, che lui non aveva assolutamente potuto adempiere con la sua vita, anzi, era un fuorilegge legale. Sembra strana questa parola, perché non era perseguito, non lo troviamo in carcere, ma lo troviamo così vivere tranquillamente. Era un fuorilegge approvato dalla legge, ma di fronte alla presenza di Gesù sente quello che lui aveva sempre cercato, questo bisogno di santità, questo bisogno di giustizia, questo bisogno di salvezza. Entra in crisi nella sua identità, nella sua immagine, e scopre l'amore, la salvezza, la redenzione di Cristo. Quindi quelle persone che sono sulla via della salvezza prima o poi, come dicevamo questa mattina, per vicissitudini particolari, per situazioni particolari, si rendono conto della propria ingiustizia. C'è persone che si erano costruite un'immagine inappuntabile di se stesse, come a dire, io sono la persona a posto morale. In certi momenti della loro vita, per certi test particolari, per certe prove, per certi esami, a un certo punto vengono fuori in tutta la loro negatività, scoprono che altro che natura giusta, bella, buona, ma dentro di loro c'è lo stesso egoismo, lo stesso odio che hanno magari tanto criticato negli altri, dentro di loro c'è la stessa amarezza, la stessa gelosia, la stessa invidia. E questo è importante, riconoscere questa realtà profonda per essere salvati, perché quando riconosciamo questo cuore malato, dicevo poco fa, allora comprendiamo, comprendiamo che non può essere ristrutturato, non può essere abbellito, ma deve essere sostituito. Dicevo, persone che si sono sentite a posto, persone anche religiose ma perdute, persone che portavano avanti semplicemente tutto questo come un discorso morale ma non avevano mai conosciuto Gesù, a un certo punto del loro cammino, proprio perché sono sincere, entreranno in contatto con lo Spirito di Dio, entreranno in contatto con quest'opera che lo Spirito Santo fa, dicevamo stamattina, di convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, e quindi entreranno in crisi e sentiranno il bisogno realmente di realizzare, di ricevere questa giustizia che è un dono, cioè capiranno che loro non sono giuste, che non sono a posto, anzi si sentiranno perduti e finalmente capiranno perché Gesù è Salvatore. Che prima magari dicevano Gesù Salvatore, ma di che cosa? Salvatore di quelli cattivi, ma io sono buono. Salvatore di tutti, perché tutti abbiamo peccato, dice la Scrittura, e tutti siamo privi della gloria di Dio. E però se non ce ne rendiamo conto, non capiremo il bisogno reale di questo incontro con Gesù. E quindi queste persone che sono sulla via della salvezza si rendono conto della loro ingiustizia, e come Zaccheo, come tanti altri uomini che furono sul cammino di Gesù, o meglio che Gesù fu sul loro cammino, per meglio dire, come Paolo, lo stesso Paolo, ricordate cosa dice lui in una delle sue lettere, in Filippesi al capitolo 3, proprio ci fa capire come lui realmente realizzò questo cambiamento incredibile, cioè quelle cose che gli sembravano giuste, per cui lui faceva veramente, secondo lui, un grande compito per Dio, ma in realtà era persecutore della Chiesa. In realtà a un certo punto si rende conto di questa realtà. Filippesi 3, al verso 3, dice in questa maniera: perché i veri circoncisi siamo noi. Ricordate, stamattina avevamo letto, giudeo non è quello che lo è all'esterno, cristiano non è quello che ha un habitus esterno di cristiano, ma è quello che lo è interiormente. E qua Paolo ritorna a dire: perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Cioè è un culto guidato dallo Spirito Santo, non è qualche cosa che tu fai per Dio. Sapete, ci sono tante persone che dicono: ma io per Dio faccio questo, ma io per Dio faccio questo. Tante volte credo che se Dio un giorno le potrà fermare, gli dirà: ma chi te l'ha detto di fare tutte queste cose? E sono persone che si stancano, fanno un lavoro incredibile, come quello per esempio tante volte di pigliare dei secchi d'acqua dal mare e metterli sulla spiaggia. Ma io non penso che nessuno pagherà questo loro lavoro, perché è un lavoro che è loro, di loro volontà. E noi tante volte abbiamo questa presunzione di fare noi qualcosa per Dio, anziché di accorgerci quello che Lui ha fatto per noi. E poi, solamente dopo, capire come possiamo operare le opere di Dio. Tante volte noi pensiamo: Signore, ma io ho fatto tanto per te. E il Signore ci potrebbe dire: ma perché tu pensi che io ti accetterò sulla misura di quanto tu fai per me? Pensi che io ti potrò accettare sul rapporto del merito? Ecco perché comprendiamo sempre di più che la salvezza è un dono gratuito e che nessuno di noi lo può meritare. Però questo è difficile a comprenderlo profondamente, perché viviamo in una logica che niente è gratuito, ma tutto si paga. Anzi, di più dirò, che quando una cosa è gratuita non vale. Questa è la logica in cui viviamo. Cioè, se un medico si fa pagare poco, non è buono. si ribella. Amplificatore. Abbiamo questa logica che quelle cose che sono gratuite non valgono, e questa logica è entrata nella nostra mente. Non riusciamo a capire cosa significa che Dio gratuitamente, perché ci ama, ci ha dato un'alternativa. Continuiamo a cercare di stabilire un rapporto con Lui basato sulla nostra capacità di ingraziarci Dio, cioè di dimostrargli che siamo buoni, che siamo amabili. Poi quando non ci riusciamo più, pensiamo che Dio ci molla. Basta, Signore, non ti posso dimostrare più niente, ti posso dimostrare solamente che sono un fallito. E il Signore dice alleluia. Sembrerebbe strano che quello che per noi è la fine è la perdere la nostra vita, per Gesù significa cominciare veramente a prendere sul serio questa alternativa che Lui ci ha dato. Come dire, finalmente si è stancato, finalmente cercherà di... È come quello che avviene, qualcuno descrive questa situazione come quando qualcuno sta annegando, e se quello che va a soccorrerlo tante volte ce lo vuole prendere, finisce che annega pure lui, perché si dibatte in una maniera così tale chi sta annegando. Allora spesso i soccorritori pigliano e danno un colpo in testa. Dice, ma poi io sto annegando e mi dai un colpo in testa? Sì, perché se do un colpo in testa tu ti rilassi un momento e potrò salvarti. E quindi questo colpo in testa tante volte ci succede proprio per stare un attimo fermi e smetterla di dibatterci nelle sabbie mobili dove siamo, cercando di uscire, e più ci muoviamo e più affondiamo. Allora il Signore proprio tante volte aspetta che siamo sfiniti, stanchi, e per dimostrarci Lui la potenza di quello che Lui ha fatto, chiaramente cercando la nostra collaborazione di fede, perché se non c'è questa fiducia, cioè di aggrapparci a Lui, quando saremo a quel punto ci lasceremo morire. E tante persone purtroppo, per il loro orgoglio, per la loro presunzione, perché spesso nella depressione sembrerà strano, ma c'è questo orgoglio di dire no, non è possibile. Oppure peggio ancora, una persona che sta annegando gli tirano un salvagente e dice no, non mi piace, lo volevo rosso il salvagente, è giallo, è un colore che non mi piace. Mi sembra strano, ma tante persone sono così legate ai loro pregiudizi, ai loro modi di pensare, che non capiscono l'importanza dell'essere salvati, stanno a vedere come questo può avvenire, o se avviene da una persona che è loro antipatico, dice non accetterò mai che quello che è stata una persona così inutile, così assurda, mi venga a dire a me, che sono depresso, come essere salvato. Questo non lo potrò mai accettare. Spesso la presunzione ci preclude quello che Dio realmente ha preparato per noi. Stiamo a pensare tanti sistemi, no, questo non mi piace, ma quando uno sta veramente male e desidera essere salvato, non sta a guardare il mezzo, ma sta a dire Signore, realmente, io ho gridato a te, ora qualcuno mi tende una mano, questa è la tua risposta, voglio veramente prendermi a attaccarmi a questa mano e cominciare realmente ad appendermi al tuo salvagente. Attraverso lo Spirito Santo siamo diventati dei salvagente. Dei salvagenti, che lo Spirito Santo può tirare a tante persone attorno a noi, cioè proprio perché si aggrappino. Chiaro, anche noi abbiamo bisogno di essere aggrappati al Signore, perché se qualcuno si aggrappa a noi e noi non siamo aggrappati al Signore, affondiamo pure noi, è chiaro. Ma abbiamo bisogno realmente di essere un salvagente per le persone attorno a noi. Dicevo che il credente, come Paolo, riconosce che quella giustizia che lui aveva non era niente, infatti continua e dice, i veri circoncisi siamo noi, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella nostra carne, nei nostri sforzi, benché, lui dice, anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcuno pensa, infatti dice, avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Ma poi dice tutte le sue caratteristiche, tutte le cose che potevano essere un vanto. Dice io ero fariseo, io ero questo, io ero quell'altro, io ero quest'altro. Dice se qualcuno gli sembra che il ruolo, che le immagini esteriori valgano, guardate che io ero molto più importante di tanti altri. Guardate, non è che ero una persona tipo un pezzente così che è stato così raccolto in qualche... Io ero una persona importante dal punto di vista sociale, vuole dire l'Apostolo Paolo. Io ero una persona di una grande potere, ma Verso 7, le cose che mi erano guadagno le ho reputate danno a causa di Cristo, cioè tutte quelle cose che mi sembravano essere ricchezza, in realtà quando ho visto Cristo ho capito che era una spazzatura. Non so se è chiaro, tutte quelle cose che per me sembravano darmi una sicurezza, il mio ruolo, il mio essere fariseo, il mio essere una persona importante nel mio ambiente di lavoro, il mio essere di fronte a Cristo, tutte queste cose non servivano, non erano più importanti, mi sentivo nudo come un verme e ho avuto bisogno della sua ricchezza, del suo tesoro, è quello che l'Apostolo Paolo vuole dire. E quindi questa era l'esperienza di Paolo, questo fatto di avere considerato negative tutte quelle cose che potevano sembrare grandi. E vediamo che il cristiano, quindi, come dono gratuito, riceve quella identità perfetta che tutte le altre religioni considerano come un obiettivo quasi irraggiungibile. Cioè, questa è la differenza enorme, ecco perché è qualcosa che non può avvenire, come a dire tutte le religioni sono buone, assolutamente no. Il significato stesso di religione è cercare, significa di fare qualche cosa per arrivare a Dio, ma nel cristianesimo è Dio che ha cercato di fare qualche cosa per arrivare a noi, perché se fosse stato per noi saremmo ancora di cercare di arrivare, ma non saremmo mai arrivati da nessuna parte, ma Gesù, la parola di Dio, il verbo vivente, è stato veramente l'iniziativa di Dio a venire a cercarci a noi, a venire lui a salvare quello che era perduto. Ecco questa differenza da tutte le altre religioni che considerano la perfezione, la santità, la giustizia, la desiderano ricevere, ma come? Come uno sforzo, come un processo di catarsi, di purificazione, come un tentativo attraverso tanti sistemi di arrivare a che cosa? Niente. E quello che le altre religioni considerano un obiettivo quasi irraggiungibile, Cristo ce lo dà gratuitamente nel momento in cui diventiamo dei veri credenti, dei cristiani. Lui ci dà questa santità, questa giustizia, dicevo poco fa, questo cuore nuovo, meraviglioso, che poi noi abbiamo bisogno di sviluppare anche nella nostra vita pratica. Quindi Dio sceglie i poveri, beati i poveri in spirito, dice la Scrittura, ma non sta parlando in Spirito Santo, dice, come a dire, no, quello è troppo traboccante di Spirito Santo, quindi Dio non gli piace, qualcuno forse ragiona così, ma sta parlando di uno spirito umano, sta parlando della propria conoscenza, della propria giustizia, beati quelli che sono ciechi, perché vedranno, beati quelli che sono deboli, in un certo senso, perché potranno avere la forza di Dio. Troviamo che nella Scrittura c'è apparentemente questa esaltazione della debolezza, della cecità, dell'annullamento, ma non perché la cecità, l'annullamento, la debolezza siano qualcosa che valgono in se stesse, ma perché ci permettono di approdare, di affidarci alla luce di Dio, alla forza di Dio, alla libertà dello Spirito Santo. Allora in questo senso i poveri in spirito, le persone deboli, pazze, le persone inutili, sono quelle che Dio ha scelto per essere suoi discepoli, e lo leggiamo un attimo in Prima Corinzi, ve lo leggerò, ve lo continuerò a leggere su questa versione, penso che così è già molto espressiva e ha bisogno di poche spiegazioni perché i versetti già si spiegano da soli. In Prima Corinzi capitolo 1 verso 27 diceva così, la situazione era questa tra le vocazioni al tempo di Paolo. Dice: guardate fra voi, fratelli, quasi nessuno di voi è importante, quasi nessuno, ricco o potente, ma Dio ha scelto apposta le cose che il mondo considera pazze o da scartare, proprio per confondere quelli che il mondo considera sapienti. Il Signore ha scelto un piano che il mondo disprezza e che non tiene in nessun conto, e se ne è servito per ridurre a niente quelli che il mondo considera importanti, così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Dio ha scelto le cose deboli, pazze, inutili, disprezzate, ma non per farle rimanere così, qualcuno aggiungerebbe, se no qualcuno potrebbe esaltare il non senso, la distruzione, pensare che le persone più distrutte sono più sono vicine a Dio. Assolutamente no. Stiamo attenti perché c'è anche questo pericolo sottile. Tante persone pensano che annichilendosi, distruggendosi, stanno diventando più vicine a Dio. Non è così. Ma questo annullamento, questa debolezza che noi scopriamo ci serve per apprezzare l'opera di Dio, cioè per smetterla noi di cercare di portare avanti i nostri equilibri, ma per prendere gli equilibri di Dio, per scoprire quella gloria meravigliosa, quella identità nuova che in Cristo Dio ci ha regalato su un piatto di argento. Dio, dice ancora la Scrittura, ha messo il suo tesoro in vasi di terra. Forse tu ti sentivi un vaso di quelli cinesi, di non so quanti milioni, e invece poi ti sei reso conto che sei un vaso di terra, e quello che è importante non è il vaso, ma è la gloria, il tesoro che è stato messo dentro, e questo lo ha messo Dio. Se tu hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, dentro di te c'è un tesoro meraviglioso, e il tuo stesso vaso di terra può esprimere questo tesoro, può trasfigurarsi e può trasformarsi, perché c'è questo tesoro. Non perché tu lo dipingi, credendo che sia un vaso chissà ricercato, o un vaso chissà di quale prezzo. Dio non ti ha scelto perché eri migliore di altri, assolutamente, ma ti ha scelto perché dentro di te c'era questo desiderio reale di salvezza, questo desiderio di redenzione, questo desiderio di giustizia, questo desiderio di pace. Allora è venuto Lui, il principe della pace, della giustizia, e ha detto: sono io quello di cui tu hai bisogno. Una sola cosa è quella di cui hai bisogno. E Cristo è diventato la tua pace, la tua giustizia, la tua gioia, la tua redenzione, la tua santificazione. Tutto è diventato il tuo tutto. E da questa realtà meravigliosa la tua personalità comincerà a esserne trasformata. Dio quindi ci ha messo il suo tesoro in vasi di terra e ci accetta, non basandosi sul vaso di terra. Cioè Dio ti accetta attraverso Cristo prima che tu venga salvato, ma ti accetta attraverso Cristo anche dopo che sei salvato, nel senso che pur se Lui ti ha fatto meraviglioso e perfetto dentro, ci sono tante cose nella tua mente che ancora non sono perfette, che devono essere cambiate. E se tu pensi che Dio ti accetta poi per quello che è la tua mente, non ti sentirai mai accettato e non ti accetterai mai, anche nel tuo cammino di fede. Perché? Perché vero è che stiamo in un cammino di perfezionamento, ma ci sarà sempre qualche cosa che non sopportiamo di noi stessi, ci sarà sempre qualche cosa che ancora non riflette la gloria di Dio, e se noi ci dobbiamo accettare in base a quanto siamo cambiati nella nostra testa, vi assicuro che anche se già siamo cambiati, non siamo più come quelli di 5 anni fa, né come quelli di 3 anni fa, 2 anni fa, siamo già migliori, noi saremo sempre insoddisfatti. Ed è buona questa insoddisfazione, intesa come desiderio di perfezionarsi, di rinnovarsi, però ricordatevi che Dio ci accetta e ci ama sulla base di quell'opera meravigliosa che ha messo in noi, e vuole che anche noi ci accettiamo e ci amiamo, non perché vediamo a che punto è solamente il nostro cantiere o il cantiere di lavori in corso che c'è nella nostra mente. Potrebbe essere ancora ad avere costruito, non so, 3 mattoni, 4 mattoni, e tu dici: ma qua questo edificio quando viene? Non è possibile, la mia vita è sempre uno sfascio nell'esteriore. Ma Dio ti sta dicendo: smettila di commiserarti e guarda il progetto meraviglioso che è stato messo in te, e guarda che Dio ti ama solamente perché ti accetta come ha accettato Gesù Cristo. Sapete che Dio ci ama e ci accetta, dice la Scrittura, dello stesso amore e della stessa accettazione con cui Lui accettava il suo figliuolo Gesù Cristo. Questa è l'accettazione che Lui ha di noi. E noi questo ci sciocca. Perché? Perché è vero, magari in un certo momento percepiamo la sua grazia, capiamo l'amore di Dio, comprendiamo di essere oggetto dell'amore di Dio, però poi cominciano di nuovo i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre fragilità, i nostri peccati, e cominciamo a dire: ma com'è possibile che Dio mi accetta? E com'è possibile che io mi accetto? E senza rendercene conto, entriamo nuovamente nella trappola, nel viaggio, come qualcuno dice, il viaggio della colpa. Ci incamminiamo nel viaggio della colpa, non sapendo invece che non è guardando il vaso di terra, guardando le nostre fragilità che saremo cambiati, ma guardando la gloria di Dio, dice l'Apostolo Paolo, come in uno specchio siamo trasformati, in 2 Corinzi 3,18, siamo trasformati alla sua stessa immagine, man mano che opera lo Spirito Santo, man mano che Dio opera, man mano che noi guardiamo questo progetto meraviglioso, questo cuore nuovo, dicevamo stamattina, che Dio ha messo in noi, il progetto si comincia a sviluppare anche nella nostra mente. Ma se noi, anziché di guardare il progetto, guardiamo solamente i 2-3 mattoni che sono edificati, diciamo, ma da questi 2-3 mattoni, ma che palazzo può venire? E tante persone magari hanno messo 2-3 mattoni nella loro crescita spirituale, però anziché guardare il progetto perfetto, hanno cominciato a guardare i due o tre mattoni. Dicono, ma con 2-3 mattoni cosa devo fare? È meglio che mi nascondo, è meglio che mi ritiro. Ma Dio non ti sta dicendo di guardare i mattoni che hai messo, ma ti sta dicendo di guardare il progetto, il materiale, gli strumenti, le potenzialità meravigliose che Lui ha messo dentro di te. Perché se tu non guardi quelle, i mattoni resteranno 2 o 3. Non verranno fuori altri mattoni per la tua personalità, non verranno fuori altre costruzioni meravigliose, rimarrai una stalla. Sì, la gloria di Dio è dentro di te, ma la puzza tua è pure fuori. Allora io so invece che il progetto di Dio è che la sua gloria è in noi e che questa gloria profumi la nostra vita, cambi, trasformi, rinnovi la nostra personalità, per cui non ci sentiremo più a essere costretti ad essere quello che i nostri traumi, le nostre paure ci hanno segnato, ci hanno proprio determinato nella nostra vita. E dicevo quindi, per avviarci alla conclusione, attenti quindi a non incamminarci nel viaggio della colpa. Ognuno di noi è stato abituato da bambino. Come ti sentivi quando sapevi di averla commessa grossa e sapevi che poi arrivavano le botte, arrivavano il rimprovero, arrivava la punizione? Dentro di noi c'è questa grossa tendenza alla colpa, all'incamminarci senza che ce ne rendiamo conto in questo viaggio, che purtroppo è un viaggio pericoloso, perché cominciamo a pensare che Dio è arrabbiato con noi, Dio ce l'ha con noi, ma Dio non ce l'avrà mai più con noi. Lui non tollera il peccato, ma non confondiamo, non è che non tollera te, è diverso. Tante persone sbagliano ripetutamente e cominciano a pensare che Dio ce l'abbia con loro, e che sia dispiaciuto e che non li ami più e che non li apprezzi più, perché li vede in questa situazione, ma Dio continua a vederci irreprensibili, come dice in Colossesi 1, verso 22, leggiamo un attimo, già al verso 21, e voi che eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, estranei e nemici, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, sta parlando di Gesù Cristo, per mezzo della morte di esso, per fare che cosa? Per farvi comparire davanti a sé, santi, immacolati, irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, per farvi comparire davanti a sé, santi, immacolati e irreprensibili. Ora, questo discorso è un discorso che già Dio ha fatto attraverso Gesù. Lui ci può vedere in una maniera miracolosa, sempre santi, immacolati, perché sennò Dio non dovrebbe avere più possibilità di avere contatto con noi. Ma non è Lui che non ha contatto con noi, Lui continua a essere un padre di amore, un padre che vuole il nostro bene, anzi sa che proprio in quei momenti in cui stiamo sbagliando abbiamo bisogno ancora di più di sentire il suo abbraccio paterno, qualcuno che ci dice non ti preoccupare, sei caduto, ma ce la puoi fare, potrai vincere sulle tue tentazioni. Ma se in quel momento noi, anziché sentire questo, sentiamo sensi di colpa, sentiamo sensi di accusa, cominciamo a sentire qualche cosa che ci disturba, ci opprime, cominceremo a incamminarci in questo viaggio della colpa, e incorreremo in due particolari comportamenti, atteggiamenti, entrambi sbagliati. Quando sbagliamo, quando facciamo delle cavolate proprio di quelle grosse, o diremo, niente, era una stupidaggine, una fesseria, tutti lo fanno, c'è un meccanismo che si chiama razionalizzazione nella psicologia, come a dire il fatto di riuscire ad accettare delle cose perché dice, ma tutto il mondo lo fa, cioè tutto ormai ammazza, non ho fatto un'ammazzatina così, insomma, non è una cosa, ormai cioè, è una cosa normale, una persona insomma che si rispetti di avere almeno ammazzato due o tre altre persone, secondo la logica di questo mondo. Ecco, il tentativo di giustificarci, e questo è sbagliato, perché questo ci condurrà in una specie di ipocrisia. Ma è altrettanto sbagliato l'atteggiamento opposto, che è quello di autocondanna, di cominciare a sentirsi così condannati, così impossibilitati ad essere perdonati, che si entra nell'autopunizione e poi nel tentativo di espiare. Sono stato così cattivo, quindi devo pagare. Mi devo fare pagare, me la devo fare pagare, detto in altri termini, quando uno sbaglia l'altro dice te la devo fare pagare, quando sbaglio io me la devo fare pagare, e da questo infatti è nato tutto il concetto della espiazione, come se noi dovessimo espiare, ma Gesù ha espiato per noi, lui ha pagato, ecco perché non abbiamo bisogno di pagare noi. Certo, se facciamo delle cavolate pagheremo le conseguenze di queste cavolate, questo è ovvio, ma di fronte a Dio Gesù ci perdona, ci ha perdonato e ci perdonerà, perché lui ha già fatto un'opera completa di redenzione. Non è che ogni momento dobbiamo convincere Dio a perdonarci, se no come fate a sapere di essere sicuri che lui lo ha fatto? Come fate a sapere che gli avete confessato tutti i peccati che avete fatto? Se uno comincia con questa ossessività, dirà ma forse c'è qualche cosa che non ho... ma forse qua là, ma forse signore, forse ho sbagliato, forse quella persona anziché fare così devo fare così, entrerete in un'ossessività. Dio vi ha perdonati, la potenza del perdono è qualcosa che si estende a tutta la vostra vita. Voi non avete bisogno di convincere Dio a perdonarvi, ma avete bisogno di ricevere il perdono, è diverso. Il perdono è qualcosa che Dio ci ha dato già in Gesù Cristo, non è qualcosa che gli dobbiamo strappare, come quando sbagliamo con i nostri genitori, perdono signor papà, non lo faccio più, ah, bella botte, non lo faccio più. Tante volte abbiamo conservato lo stesso atteggiamento, pensiamo che dobbiamo convincere Dio a perdonarci, ma Dio ci ha perdonato in Cristo Gesù. In Cristo, può sembrare pazzesco quello che sto dicendo in questo momento, Dio in Cristo ci ha perdonato dei peccati passati, presenti e futuri. Dice, ma com'è possibile, futuri? Dice allora, Dio ci ha perdonato, cioè il suo perdono è operante in ogni momento della nostra vita, non è qualcosa che dobbiamo sempre richiedere come se lui, va bene, dice per questa volta magari ti perdono, però vai a te se lo fai un'altra volta, oppure ti perdono però non mi venire più a disturbare, cambia strada perché mi hai deluso troppo. Ci facciamo delle immagini umane di Dio e ci cominciamo a sentire alienati dalla sua presenza, non perdonati, non accettati, e cominciamo a stare male, ad andare avanti in questo viaggio nella colpa. Dio ci ha perdonato di tutti i peccati, passati, presenti e futuri, in Colossesi 2,13, proprio dice così, e voi che eravate morti nei vostri peccati e nella incirconcisione della vostra carne, egli ha vivificati con lui, avendoci perdonati tutti i peccati, tutti. È l'opera di Dio, non è un'opera che è nel tempo, se no avrebbe potuto perdonare solamente i peccati delle persone fino ad allora, ma l'estensione del perdono di Dio si estende a tutta la storia dell'umanità. Il perdono di Gesù, il sangue che è stato versato da Lui, è la purificazione, la propiziazione di tutti i peccati che potranno avvenire e che potranno essere fatti, però per cui Lui è diventato la vittima espiatrice. Ecco, non siamo perdonati gratuitamente. È come se Gesù, dice la Scrittura, è l'avvocato che continua a essere alla destra del Padre, a intercedere per noi, e appena il diavolo arriva, prende quel carteggio che riguarda la tua vita e dice, ma guarda un poco, questo tuo figliolo, va da Dio il diavolo, immaginate questa scena, dice, ma questo tuo figliolo guarda che cosa ha combinato. E Gesù là, nostro avvocato, continua a dire, mettilo sul mio conto. è un conto aperto, quello che Gesù ha fatto, il suo sacrificio. Ecco perché è importante proclamare la sua morte, ecco perché è importante annunziare la sua morte, la sua crocifissione e la potenza della salvezza in quella crocifissione, perché là, dice, quell'atto accusatore che era scritto in precetti, non possiamo approfondire questo concetto, nell'epoca dei Romani c'era un atto che veniva affisso là dove era il supplizio, il martirio delle persone, che c'erano scritte tutte le cose che lui aveva sbagliato, tutti i peccati, tutta una specie di fedina penale che era appesa là vicino al luogo del supplizio. Lui dice, ha cancellato l'atto accusatore scritto in leggi, il quale ci era contrario, e quell'atto lo ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Questo è quello che Gesù ha fatto. Ecco perché lui ha potuto perdonarci di tutti. Lui ha regolato tutta la questione, l'opera di Gesù non ha regolato una parte della questione, dice no, poi per il resto ve la dovete sbrigare voi. Grazie a Dio, il suo sacrificio è un sacrificio eterno, meraviglioso, noi lo ricordiamo, noi lo proclamiamo, noi lo affermiamo, noi lo crediamo, lo viviamo nel momento in cui si fa la Santa Cena, ma questo sacrificio ha un valore eterno, meraviglioso. È un atto legale eterno per cui noi possiamo veramente beneficiare, se lo riceviamo, del perdono che Cristo ci ha dato, morendo al nostro posto. E quindi comprendiamo quello che Gesù disse pure sulla croce: è compiuto, tetelestai dal verbo greco, tutto è stato realizzato, tutto quello che serviva, non c'è bisogno più di niente. In quel momento in cui Gesù sembrava il più grande sconfitto, aveva conquistato la più grande vittoria, perché tu ed io ne potessimo beneficiare. Pagato in pieno significa, in un'altra traduzione, pagato in pieno, tutto è stato pagato. E questa frase, concludo, ve la voglio leggere, perché non la voglio spiegare, ma spero che la capiate. La motivazione derivante dal sapere che Dio ci accetta in maniera completa, cioè la spinta che ne viene, l'atteggiamento che si genera nel fatto di sapere che Dio ci accetta pienamente e senza nessuna possibilità di difficoltà, è molto più grande, è molto più stimolante del fatto di camminare nella paura di infrangere continuamente le sue leggi, di sbagliare nella paura di deludere Dio. Cioè, le persone che camminano con la paura di deludere gli altri finiscono per deluderle, ma le persone che camminano con questa coscienza e consapevolezza che gli altri hanno fiducia in loro sono molto più propensi veramente a svilupparsi, questo anche dal punto di vista psicologico, in una maniera molto più armoniosa. E Dio ha stabilito un rapporto con noi dove non vuole che sia la paura di sbagliare. Io non voglio dire in questo senso che uno deve essere così, sbaglia sempre, ma non è la paura di sbagliare che ti porterà tante volte a cambiare, non è la paura delle conseguenze, ma è il fatto di essere sensibile all'amore di Dio, il fatto di sapere come Lui ti ama, come Lui ti accetta, come Lui sta facendo il tifo e ti sta dicendo ce la fai, non sei un brocco che non può saltare nessun ostacolo, gli ostacoli li hai fatto cadere la prima, la seconda, la terza, la quarta, ma ci sarà un momento in cui veramente ti leverai e salterai l'ostacolo della tua vita e cambierai e quel peccato non ti dominerà più. È questo che lo Spirito Santo sta cercando di dirti. E questa spinta agisce in una maniera molto più motivante e liberante di quella che può venire dalla paura. E che faccio? Ora non ce la faccio, e l'ostacolo non lo posso saltare, e sbaglio un'altra volta, e cosa penserà Dio del mio errore continuo? Dio vuole stabilire un rapporto con te, e infatti l'ultimo verso in 1 Giovanni 4,18 dice così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione per il castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. E poi aggiunge quella che è la frase chiave di tutto questo: noi amiamo perché Egli ci ha amato per prima. Cioè, come a dire che noi ci possiamo innamorare veramente di Dio e della Sua volontà solamente quando ci accorgiamo quanto Lui ha fatto per noi e quanto Lui ci ama.
Se invece siamo noi che stiamo cercando di amarlo con le nostre forze, con i nostri tentativi, alla fine sarà troppo difficile. Ci scoraggeremo, ci renderemo conto di non sapere amare, ma quando invece scopriamo la sua grazia, scopriamo il suo perdono, scopriamo come lui ci accetta, ci ama, è tenero nei nostri confronti, è dolce, è amorevole, anche quando noi veramente sbattiamo i piedi, lanciamo scariche elettriche che chiunque passa accanto a noi si prende la scossa, se pensiamo e se cominciamo a scoprire che Dio in quei momenti ci sta amando con la stessa intensità, con la stessa forza, cominceremo veramente ad avere questo desiderio, saremo conquistati dal suo amore, cominceremo a innamorarci di lui e della sua opera in noi e cominceremo ad essere perfetti nell'amore e cominceremo realmente a superare queste problematiche, queste difficoltà. E ve lo voglio rileggere in questa versione per concludere questo stesso versetto. Dice così: non dobbiamo avere paura di chi ci ama. E Dio ci ama. Anzi, l'amore perfetto di Dio caccia via la paura. Infatti, chi ha paura si aspetta un castigo e dimostra di non essere pienamente convinto dell'amore perfetto di Dio. Vedete com'è più esplicito? E dimostra di non essere convinto dell'amore perfetto di Dio. E poi, l'ultimo verso 19, noi amiamo Dio perché Egli ci ha dimostrato il suo amore per primo. Allora, se in questo momento sei stanco di amare, sei stanco di mostrare, sei stanco di dare agli altri, tante volte ci poniamo questo altruismo come un modo di vivere e cominciamo a dare agli altri e prendiamo fregature e diamo ancora e ne prendiamo di più grosse, poi a un certo punto il nostro amore si esaurisce e dice basta, ma sono fesso, ci ho scritto fesso in testa, non voglio amare, non ce la faccio più, il nostro amore si esaurisce, ci sentiamo buoni a nulla, ma in quel momento il Signore dice aspetta che ora io ti dimostro il mio amore. E quando veramente siamo pervasi dal suo amore e ci lasciamo amare, perché molti di noi hanno anche difficoltà non solo ad amare, il che sarebbe niente, ma ancora più grave a lasciarsi amare, ognuno di noi si è chiuso in un guscio. Abbiamo paura di chi ci ama, dice, ma questo mi ama, ma chissà che intenzioni ha. Abbiamo imparato veramente ad essere sfiduciati non solo nella nostra capacità di amare, ma anche in quella degli altri. Quindi quando vediamo qualcuno che ci ama, dice, ma qua c'è gatta e cicova, questo di qua mi vuole fregare. E tante persone pensano così di Dio, dice, ma Dio mi ama, mi vuole fregare. Ma non è così. Lui ti vuole veramente redimere e vuole veramente che la tua vita possa essere pervasa dalla potenza del suo amore, che è quello che tiene unito l'universo e che può tenere veramente la tua vita unita a lui e può farti prosperare e entrare nel regno di Dio e vivere la sua gloria eterna. Amen.